Dopo aver attraversato deserti, sono stato in altri posti, insieme anche a Giovanni Battista, dove Gesù ha ricevuto il battesimo, il nostro Dio con noi ritorna a casa, ritorna in Galilea, addirittura sceglie di ritornare a Nazareth, nella città dove lui è cresciuto, così annota il Vangelo che abbiamo ascoltato. E penso che sia interessantissimo partire da qui per la nostra riflessione e per la condivisione della parola di Dio. C'è sempre un ritorno a casa, anche quando noi abbiamo fatto esperienza di Dio, dopo che abbiamo incontrato ciò che realmente ci dà gioia, dopo aver risolto e attraversato dei problemi. L'avventura non può completarsi se non c'è un ritorno a casa, un ritorno dove tu hai vissuto la tua quotidianità, un ritorno tra i tuoi amici, nella tua città, nel tuo lavoro, nella tua famiglia, ma con altri occhi. Questa è la differenza. E Gesù, come il suo solito, così ci annota l'Evangelista Luca, va in una sinagoga. Io penso sempre che quello che è importante per cambiare vita è avere altri occhi, cioè trasformare il quotidiano in straordinario. Noi spesso ancora pensiamo che per cambiare bisogna abbandonare tutto e tutti per rinascere da capo. Non funziona così. Nei Vangeli c'è sempre un ritorno, c'è sempre un ritornare nella propria vita, ma con altri occhi. Cioè con un sapore nuovo, con uno sguardo diverso e anche con uno spirito diverso. Invece noi spesso ancora pensiamo che per rinnovarci abbiamo bisogno di radere al suolo il passato, tutto ciò che abbiamo vissuto. Gesù nei Vangeli ci insegna che non è così. Lui stesso, dopo che lo Spirito Santo è sceso su di lui, che cosa fa? Va nella sua città, tra la sua gente, va in sinagoga, quindi nelle abitudini ebraiche, e prende in mano il rotolo del profeta Isaia, e quello che lui legge è rivolto a se stesso, ma la gente non lo sa, tanto che la gente è curiosa e il suo sguardo è fisso su di lui, non tanto su quello che lui dice, sulle sue parole, ma sulla persona, perché lo vedono ritornare, vedono che lui è il figlio di Giuseppe e di Maria, è ritornato, è entrato in sinagoga, si è concesso il permesso di prendere il rotolo e di leggere un passo del profeta Isaia a tutti. Loro non lo sanno quello che sta accadendo, ma Gesù sì, perché Gesù legge quel rotolo parlando di se stesso. Con questo brano del Vangelo noi non ci chiediamo più come Gesù è nato, ma ci chiediamo perché è nato. E il perché sta tutto in quel piccolissimo messaggio che abbiamo ascoltato. Lo Spirito del Signore è sceso su di me. Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri, la liberazione ai prigionieri, consolazione agli oppressi. Sono venuto per incoraggiare chi si trova nello sconforto. Sono venuto a asciugare le lacrime a chi in questo momento vive un dolore. Sono venuto a spezzare le catene della schiavitù. Cioè Gesù propone il sogno di Dio. Il perché Gesù si è incarnato è questo. Lo dice chiaramente. Tanto che conclude il Vangelo dicendo: questa parola che io vi ho letto inizia oggi, inizia in Gesù. Allora significa che quando noi pensiamo a Gesù, quando pensiamo a Dio, dobbiamo pensare a tutto questo che abbiamo ascoltato oggi. Dio è liberatore, Dio viene a liberarci, non a incatenarci. Dio viene a toglierci i pesi e non viene a darci i pesi. Dio viene a consolare, viene a incoraggiare la nostra vita, la nostra esistenza. non sta lì a dichiarare per ciascuno di noi il sacrificio e la sofferenza. È venuto a togliere tutto questo, ma soprattutto è venuto a stare dalla parte dei poveri. E questo è inequivocabile. Cioè Gesù, Dio, il Dio di Gesù Cristo è il Dio dei poveri. E dove i poveri sono gli scartati, dove sono quelli che stanno vivendo momenti di difficoltà, dove sono immersi nella loro solitudine, Dio sta lì. Dio è venuto non solo per loro, ma con loro. E quindi come cristiani, quando scegliamo di essere cristiani, scegliamo di stare dalla parte dei poveri sempre e comunque, perché è i poveri che ci rivelano il volto di Dio. Allora penso che sia importante per ciascuno di noi chiedersi quanto come cristiani riusciamo ad associare tutto questo e quanto veramente le nostre parole, i nostri gesti, i nostri impegni sono a favore dei prigionieri. Per intenderci e per comprenderci, a Dio non gli importa se un prigioniero è stato cattivo o buono. A Dio non gli importa se il cieco che guarisce è onesto o disonesto. La grazia di Dio è senza calcolo e senza merito. Non gli interessa il comportamento, perché Dio è innamorato della persona, qualsiasi essa sia. Ecco perché con noi fa cortocircuito, perché la nostra logica è una logica di merito. In Dio non esiste il merito, tutti meritano l'amore di Dio, indistinti. A noi non gli interessa il calcolo di quanto bene ti comporti o quanto male ti comporti. La giustizia divina è amore a 360 gradi. La grazia di Dio è senza calcolo, è senza merito, è un regalo inaspettato che arriva e ti avvolge, punto. Espressioni del tipo "tu devi marcire in galera per sempre" non sono contemplate nella logica di Dio. "Tu devi morire per quello che hai commesso" non sono espressioni che possono stare nel cuore e nella testa di Dio. Io so che va a cazzotti e contrasto con la nostra logica, ma chi sceglie il cristianesimo e chi sceglie Gesù come proprio Dio ha questa idea profonda di un amore disarmante, esagerato. Allora ecco perché lui dice che quella parola oggi si realizza e comincia tutto, perché Gesù è proprio l'incarnazione di un Dio che è puro amore. Allora capite che le nostre vite e anche la nostra fede è una fede o che ci libera o che non è fede. È una fede che realmente ci dà la possibilità di crescere, di maturare, di evolverci nella piena libertà. Allora questo ci invita a calare un po' i nostri giudizi sugli altri, a non stare lì a divertirci sempre a etichettare le persone e a dividerle in buone e cattive, in delinquenti ed onesti, perché nella logica di Dio tutto questo non esiste. Non esiste un dentro e un fuori, ma esisti tu, e tu sei il nutrimento e il motivo per cui Dio si è incarnato in Gesù. Allora un tossicodipendente, un carcerato, uno straniero, un povero, un disabile, un anziano, un bambino in solitudine orfano, una vedova, lì noi incontriamo Dio, senza giudizio. Allora perché Gesù sceglie di lavare i piedi a tutti, senza alzare lo sguardo? Perché Dio lava i piedi a chiunque. A chiunque sia, non sta lì a vedere chi sei, allora ti faccio il favore. Non esiste il favore in Dio, capite? Non esiste la raccomandazione in Dio. Infatti dovremmo cambiare anche le nostre formule di preghiera, perché anche spesso nelle nostre liturgie, usiamo preghiere inadatte, ci raccomandiamo a te, oppure Signore eccomi, preferisci me a qualcun altro, oppure ti chiedo di aiutare questa persona, soprattutto questa, come se Dio stesse lì con il pallottoliere a scegliere questo l'aiuto, questo non l'aiuto, a questo ci faccio il miracolo e a questo no. Capite che non è così? Allora dovremmo cambiare completamente mentalità. Dio non raccomanda nessuno, nessuno. Allora qualcuno direbbe, allora i miei sacrifici e le mie preghiere e tutto quello che sto facendo è inutile, ve lo dico, è inutile. Perché se tu stai facendo sacrifici e stai facendo impegni e stai vivendo una vita in un certo modo per guadagnare il plauso di Dio, l'accoglienza di Dio, stai sbagliando. Perché Dio ti accoglie comunque. Accoglie te che fai sacrifici e accoglie l'altro che non li fa. Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Ma non lo dico da me. Basta leggere tutto l'Antico Testamento e il Vangelo, i comportamenti di Gesù, che capiamo che questa è la formula di Dio. E allora quanto questo ci aiuterebbe a liberarci da una mentalità umana a entrare in una logica divina, di accoglienza reale, perché l'altro è persona. E poi tutte le etichette che tu ci vuoi mettere addosso. Ciascuno di noi è uomo, è umano, è donna. Quindi se tutti partissimo da lì, allora non ci sarebbe divisione. Quando abbiamo ascoltato la lettura che dice del corpo e delle membra, penso che stia parlando dell'umanità. Che se nell'umanità c'è un uomo, c'è una donna, c'è un popolo che sta soffrendo, soffre tutto il corpo. Noi non possiamo essere indifferenti, non possiamo lasciare che un braccio soffra, che un occhio non ci veda, perché noi siamo la mano. E allora se la mano sta bene, lo comprendiamo da soli che il corpo ha bisogno che tutto funzioni, che tutto stia bene, che tutto respiri veramente il desiderio e il sogno di Dio. Ecco perché non riesco a capire come mai ci stiamo cimentando in quest'odio, in questa divisione, in questa prepotenza assurda e questo accanimento ormai contro l'essere umano, contro l'essere umano. Ed è veramente assurdo, assurdo, perché ciascuno di noi dovrebbe rimettere al centro ciò che vale, e ciò che conta, ciò che vale è l'umano, poi tutto il resto. E questo non lo dico io, ma lo dice lo stesso Gesù: sono venuto a portare la liberazione agli schiavi, sono venuto a portare l'accoglienza agli stranieri, sono venuto a portare la dignità a ciascun povero e a ciascuna persona, anche l'ultima, la più piccola del mondo, è uguale a me. E allora io penso che come cristiani dovremmo reinventarci e dovremmo riprendere in mano tutta la nostra vita per dire che anche noi siamo come Gesù. Anche noi questo annuncio lo vogliamo portare ai poveri, a chi sta soffrendo. Vogliamo spezzare le catene di chi in questo momento sta vivendo il male e veramente portare consolazione e incoraggiamento alle persone. Questo ci darà la possibilità di essere veramente uomini e donne felici e non più indifferenti, perché questa indifferenza che piano piano sta prendendo spazio dentro di me ci porterà alla morte, ci porterà alla distruzione se non la fermiamo, e a fermarla sei tu. Comincia da te, comincio da me, non posso chiederla agli altri. E allora l'augurio e la preghiera che facciamo al Signore è quello di liberarci dall'indifferenza e di ridonarci un cuore di carne capace di accogliere, di perdonare e di amare.